Io vorrei però iniziare giustamente, cristianamente, con una preghiera. Magari ci alziamo per recitarla. Questa è una preghiera antica, risale a quasi un millennio fa, insomma, a Sant'Anselmo d'Aosta. E è una preghiera che coniuga fede e ragione. Penso che diversi di voi l'abbiano conosciuta moltissimi anni fa, Don Giussani l'aveva insegnata anche in ambito del movimento di CL, poi dopo sono passati tanti anni. Userei questa preghiera anche perché l'istituto, per ragioni organizzative, quando io ho chiesto un'aula più grande, ha detto, ma come vi chiamate, chi siete? No? Nel senso che loro devono annotare qualcosa sulle prenotazioni. Allora, siccome il settore in cui io lavoro qui dentro, finché ci sarà la possibilità di farlo, è il settore Fides et Ratio, e quindi fede e ragione, che è la cosa più da riscoprire oggi, perché oggi smarrendo la fede si è persa anche la ragione in molti casi. Lui poi, che è un appassionato di queste cose, vedo che fa di sì con la testa. E quindi scegliere una preghiera di questo tipo è intonato al nome che io ho suggerito tanto per annotazione, il gruppo di catechesi Fides et Ratio, insomma, no? Perché così fa parte anche del settore. Poi in futuro potremo vedere ulteriori sviluppi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Cercherò di sintetizzare perché il materiale che avevo preparato per altre occasioni è molto ampio. Quando dissi queste cose per la prima volta qui a una lezione che mi chiesero per un corso di dottrina sociale della Chiesa, Papa Francesco era stato appena eletto, quindi io feci un percorso. Parlavo a gente che lavorava nell'ambito delle aziende, nell'ambito del commercio, quindi il tema era più indirizzato alla dottrina sociale della Chiesa. Se dovessi dare un nuovo titolo alla cosa di oggi, lo intitolerei più ampliamente Parabola ascendente e discendente nella vita della Chiesa di questi ultimi 50-60 anni, grosso modo. Io avevo previsto tre punti dello svolgimento. Una introduzione su quella che è stata l'animo con cui si viveva negli anni che precedevano il Concilio Vaticano II e poi anche durante, cosa che è stata sotto la cenere poi per tanti anni ed è riesplosa in questi ultimi anni. Poi l'avvenimento di Giovanni Paolo II, che chi lo ha vissuto come me e lo ha vissuto con una consapevolezza favorita da alcune persone che praticavano i rapporti con la Chiesa dell'Est europeo da cui veniva Giovanni Paolo II, lo ha vissuto proprio nell'esperienza quotidiana, che cosa ha voluto dire veramente Giovanni Paolo II, anche perché oggi è stato rimosso completamente, è stato dimenticato, e anche negli anni in cui lui c'era, sono pochi quelli che sono riusciti a essere investiti realmente di quello che lui voleva dire e di quello che lui era, soprattutto in Occidente, da noi in Italia, eccetera. E poi, come dire, la sfida culturale che rappresenta l'annuncio cristiano, anche per chi non è credente, perché certe domande riguardano ormai tutti. E questa è stata la grande cosa che Giovanni Paolo II ha lanciato e ha potenziato, non perché non ci fosse anche prima, ma lì è esplosa. E Benedetto ha proseguito la stessa strada. Potremmo dire che c'è stata una, nel lavoro di Giovanni Paolo II e Benedetto, un'analisi, una lettura della situazione, della condizione umana, del mondo, della cultura in cui si viveva, e quindi un'analisi della malattia, se vogliamo, e poi la proposta di una terapia. Cosa vuol dire? Questo voleva dire dare carne alla parola salvezza, e una proposta quindi che fosse una missione, un annuncio verso tutti. Dopo 50 anni, siamo ritornati indietro di 50 anni e si è cominciato a teorizzare il contrario. Ecco, rendersi conto di questo significa avere gli occhi aperti sulla vita di oggi. Non rendersene conto, vabbè, se uno non se ne rende conto può non essere colpa sua, ci può essere una dose di complicità e questo non va bene, e ci può essere, come dire, una dose di complicità e questo è peggio ancora, perché uno si rende complice di qualcosa che è distruttivo illudendosi che non lo sia, o addirittura volendo che lo sia, questo è diabolico addirittura. Vabbè, adesso capite che potrei parlare per 20 ore se continuo così, devo stringere un attimo. Cominciamo dall'analisi delle contraddizioni presenti già prima degli anni del Concilio nel mondo e delle difficoltà nella vita della Chiesa. Dico questo perché oggi ci sono due tendenze, una progressista e una tradizionalista, che sono tutte e due parziali, riduzionistiche. Non è che per difendersi da un progressismo che si vede che sta fagocitando la Chiesa e la sta affogando nel marxismo da una parte, nel relativismo dall'altra, in un gnosticismo, non è che per reagire a questo bisogna essere tradizionalisti e dire ah, prima del Concilio andava tutto bene. Non è vero, non andava tutto bene per niente, tant'è vero che quello che è successo è un effetto, una conseguenza del fatto che non si è riusciti a gestire le cose. Era impossibile gestirle oltre un certo limite. Già Pio XII si era accorto che gli sfuggivano le cose di mano. Era impossibile sfuggirle, se diamo una lettura teologica della cosa, perché dietro tu dovevi lottare contro il demonio, che è più forte di te. E quindi anche i papi, anche i pastori hanno fatto tutto il possibile, ma fino a che Dio permette una prova di questo tipo, deve essere poi Lui alla fine a risolverla. Non è che da soli possiamo fare tutto, anche se abbiamo il dovere di fare tutto il possibile. Negli anni precedenti il Concilio, come anche in quelli immediatamente successivi, fino a Giovanni Paolo II, il mondo cattolico, e l'abbiamo visto specialmente in Italia, ma anche altrove, non è che le cose fossero meglio, è stato percorso da una sorta di complesso di inferiorità su ciò che riguardava non solo la questione sociale, ma l'essere cristiani. In un periodo in cui l'essere cristiani era fondamentalmente una regola morale. La morale ci deve essere, ma la morale, se non è fondata su una concezione dell'uomo, una visione di chi è l'uomo e di chi è tutta la realtà. Romano Guardini avrebbe detto una Weltanschauung, una concezione del mondo. No? Se non hai un modo di concepire, di guardare a te stesso quando ti guardi allo specchio, le regole morali ti risultano estranee. La psicologia del cattolico medio di 50, 60, 70 anni fa, in parte, o non in tutti ovviamente, era condizionata a dire: siccome io sono cattolico, questo non lo posso fare, quest'altro lo posso fare. Allora quelli che non erano credenti ti guardavano e dicevano: ma che stupido che sei, io che non sono credente sto meglio di te perché non ho tutte queste limitazioni, posso fare quello che voglio, non ho una morale così restrittiva che mi costringe. Allora capite che difendere un cristianesimo così moralistico, che dice delle cose giuste ma non ti dà le ragioni per cui sono giuste, a un certo punto non tiene. Vabbè, dopo poi c'è stato il 68, eccetera. Ecco, complesso di inferiorità, per cui essere cristiani era penalizzante. Sì, ti poteva conquistare la vita eterna, ma intanto qua era penalizzante. A livello sociale, un primo aspetto sicuramente più appariscente, pubblicamente visibile, faceva percepire a non pochi cattolici di essere perdenti di fronte al marxismo, ai comunisti. Parlo appunto di prima del concilio, quindi anni 50, 60. Bene o male, il marxismo si presentava come una dottrina sociale più avanzata, efficace dell'insegnamento sociale della Chiesa. Non a caso di dottrina sociale si pensava anche in ambito cattolico che fosse superata, insufficiente, non se ne parlava più volentieri, cosa che dirà anche Benedetto XVI al Parlamento tedesco. Il movimento socialista e quello comunista si erano proposti, tra l'altro, si erano presentati anche come una forma di aggregazione, di impegno, di esperienza. C'era una solidarietà tra le loro, si entusiasmavano per un ideale comune, sbagliato o giusto che fosse. Certamente non sono mancate anche in ambito cattolico straordinarie esperienze di movimento cattolico, di volontariato, tutt'altro che meno impegnate socialmente, appassionanti, che rendevano l'amicizia un'esperienza per un ideale, eh? Però il tarlo del complesso di inferiorità nei confronti dei compagni, come si chiamavano allora, no? I comunisti, tendeva a corrodere anche esistenzialmente la passione e le convinzioni degli amici, come si chiamavano i cattolici, poi nel partito, poi i democristiani, socialmente e politicamente attivi. A un certo punto non furono più sufficienti i richiami morali, le scomuniche o altre forme disciplinari o le semplici raccomandazioni della gerarchia a trattenere molti dall'abbracciare anche pubblicamente certi orientamenti ideologici definiti di sinistra, poi definiti progressisti nell'ambito anche della Chiesa. Erano anche giuste le sanzioni, ma non potevano bastare le sanzioni. Non ha funzionato. Se tu dai delle frustate, quelli se ne andavano e se ne fregavano. A un certo punto bisognava poter proporre qualcosa di convincente, perché si vedeva che chi lo proponeva lo viveva. Quando io ero un ragazzino avevo l'impressione che la Chiesa stesse vivendo di rendita. Per cui le parrocchie funzionavano, le diocesi funzionavano, c'era rispetto per i vescovi, per i preti, c'era tutto sommato ancora un ambiente moralmente abbastanza cattolico anche per chi non era credente, perché si era cresciuto in un certo alveo e si è vissuto di rendita. Questo non per colpevolizzare nessuno, di fatto è andata così. Intanto però diamo una lettura teologica addirittura quasi apocalittica. Sotto sotto il demonio lavorava. Ha cominciato a rendere abitudinarie le pratiche religiose senza più coglierne il vero significato, a rendere più forte il complesso di inferiorità. Ormai tutti erano rassegnati che essere cattolici, essere cristiani era un di meno, anche da un punto di vista umano. Ma si sforzavano di convincersi del contrario, i più virtuosi. Ma era fatica, una fatica che non potevano logorare. Poi è arrivata nei seminari, ma questo l'ho detto la volta scorsa, e nelle facoltà, nelle università, l'inquinamento filosofico, la crisi da Cartesio, da Kant in poi soprattutto, il crollo della metafisica, non si sapevano dare risposte adeguate. Ma di questo abbiamo detto l'altra volta, adesso non mi dilungo perché ci sarebbe da parlare troppo, perché... però queste cose comunque le trovate già video registrate nella conferenza che ho fatto ad Ancona, non l'ultima, la penultima, insomma, no? E c'è anche il testo sul mio sito, se ci potete guardare. Quindi non voglio esagerare nel descrivere queste cose. Tutto questo ha prodotto nei cattolici, in molti cattolici, anche un senso di inutilità sociale, di inutilità. A che cosa serve essere cristiani? Sì, serve alla salvezza della mia anima, ma nel mondo materiale, concreto, nella vita quotidiana, è un di meno. Per essere santi bisogna rinunciare a un pezzo di umanità, tutto il moralismo della rinuncia a se stessi, che è fondato sul Vangelo, ma non come moralismo. Se tu vuoi essere veramente te stesso, devi essere di Cristo. In questo senso, rinunci all'ottusità del pensare di risolvere tutto da solo. Ma non perché ti suicidi psicologicamente, è il contrario. Cioè, la proposta di un cristianesimo che è la piena realizzazione dell'umano, chi è stato in CL l'ha sentito da Giussani queste cose, il quale... leggendo per le prime volte i testi del Concilio, provava entusiasmo perché vedeva che stavano ritrovando queste cose. Però c'era l'altra metà che invece andava dietro alle ideologie del mondo e oggi sono quelli che comandano. Ecco. Era come se il mondo progredito, pensiamo agli anni 60, il benessere soprattutto in Italia, tutto un entusiasmo per costruire, per fare, giusto, la ricostruzione del dopoguerra, ma questo mondo progredito, prima come mondo industrializzato, poi come società dei consumi, dei servizi, oggi della globalizzazione, non avesse bisogno di una cultura cristiana e cattolica per stare in piedi, non avesse bisogno di Cristo per stare in piedi. Si può stare bene anche senza Cristo e la Chiesa, si pensava, e questo hanno cominciato a pensarlo anche tanti cattolici. Senza una morale limitativa della libertà di autonomia, oggi tutti gli arbitri sono diventati diritti, legalizzati addirittura, anche le perversioni. La città, la società, lo Stato, l'economia, la politica, la democrazia, il progresso vanno avanti benissimo, senza richiami moralistici della Chiesa, vanno avanti meglio, più liberamente, democraticamente, si possono riconoscere come diritti anche quegli orientamenti della libertà che un tempo si sarebbero considerati capricci, abusi, aberrazioni. Se proprio uno ci tiene a essere devoto, che lo sia nel privato, non può e non deve avere la minima incidenza disturbatrice nella sfera pubblica, perché ne deriverebbe un danno per la libertà, per la democrazia e oggi anche per il rispetto delle altre religioni. Oggi siamo immersi in questa logica. È chiaro che la conseguenza di una logica di questo tipo è l'abolizione del cristianesimo e la diluizione della Chiesa in un sincretismo in cui ci si ritrova tutti alla pari, ci si ritrova, che poi non è vero, perché poi chi ha più forza e chi ha più potere ti impone quello che vuole. In una situazione del genere, allora, i richiami del Magistero di carattere morale, disciplinare, tanto meno dottrinale, non potevano cadere nel vuoto, essere presi sul serio solo da quelli più osservanti, ancora convinti e tenaci nonostante tutto. Poi la crisi di autorità del 68 non poteva che acuire questa situazione. Dall'altro lato era in qualche modo anche la conseguenza di una debolezza culturale di un modo di proporre il cristianesimo e l'appartenenza alla Chiesa non più afferrabile nella sua vera portata. Ecco, questa è la situazione che io riesco a ricostruire, insomma, di quegli anni lì, sia perché li ho vissuti, anche se ero ancora un ragazzino, ma poi dopo ci si riflette sopra col senno di poi, sia perché ci si documenta, insomma, no? I fatti sono stati questi. Che cos'è che salvava la fede in quella situazione lì, di quelli sani? Penso ai miei genitori, per esempio, no? Che si trovavano a confrontarsi con altri che invece ragionavano così, con il complesso di inferiorità per il fatto di essere cristiani, che era un di meno, non un di più. Cos'è che salvava tutto in chi ancora conservava una fede sana e non moralistica, che non avvertiva il cristianesimo come una limitazione, ma come una liberazione? Beh, certamente la conoscenza del catechismo, ma dal punto di vista esistenziale, certo, un bel matrimonio solido, piantato bene, dove ci si vuole bene, e Gesù Cristo è uno di casa. Io vi ricordo, in casa mia, Gesù Cristo, senza tanti devozionismi, in maniera naturale. Noi lo avvertivamo, io da bambino, l'ho imparato dai miei genitori, il Signore era in casa con noi. Per cui quando si pregava, in maniera semplice, uno se lo sentiva vicino, lo sapeva che era vicino, al di là dei sentimenti. Questa fede te la trasmettono i genitori, poi te la può trasmettere un buon parroco, un buon catechista, parlo dei tempi di allora, anche un buon insegnante di scuola di un certo tipo. Cos'è che salvava tutto? L'Eucaristia. Allora c'erano ancora le adorazioni eucaristiche, poi la messa la si viveva come veramente come un qualcosa in cui Cristo si rende realmente presente. Si diceva il catechismo in corpo, sangue, anima e divinità. È Lui, è lì. Quel pezzo di pane che metti sotto i denti è Cristo, non è un pezzo di pane. Questa cosa era chiarissima per noi allora. Poi un po' alla volta non lo è diventata più. Oggi si insegna che è un segno di solidarietà, di un aiutarsi, di un volersi bene. Per forza che dopo va bene stare con i protestanti, stare con tutti, perché non c'è più la fede nella presenza reale, non so più neanche cos'è. Allora la mattina si andava a messa, la domenica era la cosa centrale, poi se si poteva ci andava anche tutti i giorni, era una letizia interiore andarci. E magari al pomeriggio c'era anche la benedizione eucaristica. Oggi è impensabile una roba del genere. Oggi uno ti dice, io devo andare in vacanza in Iran, e là mica posso andare a messa. Ma è più importante l'Iran o andare a messa qua per te? È più importante Cristo o il tuo turismo vacanziero? Questo non significa che non si possa andare, ma ci si organizza in maniera tale da poter avere la prima cosa che è importante, altrimenti stai a casa, insomma, se no non sei cristiano. E poi l'altra cosa è la devozione mariana. I mesi di maggio a cui si andava, adesso i vecchi parlano troppo, io mi terrei a raccontare per delle ore, non ha senso, voglio andare avanti perché... A questo punto però c'è qualcosa che rompe le uova nel paniere, che nessuno si aspettava. La storia tira fuori le sue ragioni. I fatti parlano più delle ideologie e questo ancora oggi non lo si è capito e ci vorrà una sorta di diluvio universale per arrivarci. Nei decenni successivi a quelli dell'immediato postconcilio, diciamo all'incirca, abbiamo festeggiato i 50 anni dalla chiusura del concilio, comunque in questi ultimi 25-30 anni grosso modo, qualcosa nel mondo extraecclesiale, quello che oggi si chiama impropriamente laico, il mondo, è andato diversamente dalle previsioni ottimistiche, ingenue se vogliamo, e segnate da una buona dose di irenismo, cioè tutto bello, la pace, tutte queste cose che suonano bene, il vogliamoci bene, questa cosa qui, tipiche degli anni 60 del Novecento, dove pur essendoci la guerra fredda, però c'era il progresso, si stava sempre meglio, si pensava di poter fare tutto da soli. Se uno voleva anche essere credente, che lo fosse pure, ma no, la sostanza del mondo andava avanti lo stesso, andava benissimo, anzi stava migliorando, e in parte lo è migliorato, ma attenzione. Oggi ci sembra di percepirlo soprattutto a causa delle crisi poi successive che sono esplose, perché a un certo punto c'è stata la crisi economico-finanziaria un po' di anni fa, poi si stanno replicando queste crisi. Le crisi hanno cominciato a esplodere, non erano previste, le crisi degli stati, della governabilità della società. Oggi siamo in una situazione in cui la democrazia si è bloccata, non funziona più. I governi non riescono più a gestire le cose perché i poteri reali sono altrove, sono nei livelli intermedi, sono in ciò che sta dietro, sono nella massoneria, nel potere finanziario. Cosa riesce a fare un governo o uno Stato? O è sintonizzato con i grandi poteri, allora è una specie di burattino di copertura, ma la società è diventata pressoché ingovernabile, noi non contiamo più niente. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché sotto c'è una crisi di proporzioni e qualità molto più profonde, c'è una crisi di concezione dell'uomo, la crisi antropologica, come si dice. Chi siamo noi? Chi è l'uomo? E che cos'è la civiltà? Il dato di fatto, empirico, esperienziale, scientificamente registrabile, qui bisogna essere scientifici come metodo, guardiamo ai fatti e non alle chiacchiere, è la progressiva perdita di vivibilità della società. Sì, c'è stato tanto benessere materiale, eccetera, però poi dopo cosa succede? Che la politica non riesce più a gestire, a governare gli stati, la democrazia è aggirata continuamente da poteri che stanno alle spalle. Il lavoro diventa sempre più alienante, la vita familiare non regge più. E allora dice, va bene, autorizziamoli pure a divorziare, a risposarsi, a ammazzare i figli, a ammazzare i vecchi, autorizziamo pure tutto, ma il mondo diventa invivibile. La sicurezza per la strada, in casa propria, ci si ammazza in casa, la tossicodipendenza per disperazione o per moda. La crisi di vivibilità, questa è una cosa che non riguarda solo i credenti, riguarda tutti. Dal modo in cui viene trattata la persona, la società, eccetera. Allora, o si fa finta di niente, e in parte si è cercato di farlo, oppure si cercano dei perché superficiali, cioè come fare a rimediare questo? C'è stata l'epoca delle grandi accuse, no? Da Tangentopoli in avanti, che non voglio dire che non ci fossero dei responsabili e delle ragioni, però le accuse, trovare il capro espiatorio, è quasi più uno sfogo che non un qualcosa di veramente efficace. Poi ci sono tentativi di abbozzare dei correttivi altrettanto superficiali, pensate al legalismo e al giustizialismo. Andiamo a caccia di colpevoli, ricerca del capro espiatorio. Aumentiamo le leggi, ma questo crea il Grande Fratello, cioè dobbiamo controllare tutti, sempre di più. Lo so, ma se tu non edichi le coscienze, non c'è, potrai mettere un poliziotto a fianco a ciascuno, ma non riesci a migliorare la società, anche perché il poliziotto stesso si corromperà prima o poi. Io parlavo ieri per telefono con una mia parente avvocato, no, non di Bologna, è riuscita a perdere una causa sapendo benissimo che il giudice ha manipolato la sentenza per ragioni di massoneria, di potere, cioè, e non c'è stato verso. Quando le cose arrivano a questo livello di marciume, non riesci più a rimediarle con delle leggi. Se tu non educhi le coscienze, ma per educare le coscienze ci vuole un soggetto che conosca la verità sull'uomo, altrimenti le manipoli le coscienze. Adesso c'è un progetto culturale di manipolazione delle coscienze a livello di indottrinamento scolastico per insegnare il sincretismo gnostico e religioso. Tu devi educare l'uomo alla verità di se stesso, e questo solo il Cristo lo può fare, solo la Chiesa lo può fare, e oggi ha rinunciato a farlo, anzi si è allineata da quell'altra parte e si sta autodistruggendo. È meglio che finisca una Chiesa così, si ricomincia da capo. Il fatto innegabile è che oggi la gente sta male, non sono più pochissimi quelli che non reggono esistenzialmente la vita condotta in questo modo, in questo tipo di società, con questa forma di conduzione e concezione dello Stato che finisce per pesare troppo dove non dovrebbe, e questo è lo statalismo, e per essere assente dove dovrebbe esserci, e questa è l'anarchia. Questo è l'aspetto, diciamo, sociopolitico, ma c'è un aspetto antropologico. Si sta male perché non si sa più perché vivere e per chi vivere. I suicidi, la droga e via di seguito, no? Ecco, questa situazione di malessere sociale e antropologico non è oggi come 50 anni fa un problema di disagio interno alla Chiesa, una questione solo cattolica, è una condizione di tutti, credenti e non credenti. Tradotto in termini un po' più evangelici, dice: ah, ma il cristiano è quello che prende su di sé la croce. Il non cristiano dice: ma chi me lo fa fare? Io sto benissimo. Se... no, Ciccio, la croce ce l'hai anche tu, ed è questa roba qui. Siamo tutti crocifissi. Il buono e il cattivo ladrone. Allora, se vuoi continuare a insultare Cristo, rimani comunque inchiodato lì. Altrimenti gli dici: Signore, ricordati con me quando sarai nel tuo regno. Ecco, quello che la Chiesa con il suo magistero, oltre che con la sua azione culturale, sociale, educativa, caritativa, ha da dire, quindi non è più indirizzato solo ai credenti, ma inevitabilmente è diretto a tutti. E questo indirizzarsi a tutti è reso possibile dal fatto che la Chiesa, e con essa tutta la tradizione culturale cattolica, è stata in grado di elaborare anche dei contenuti che di per sé non richiedono ancora necessariamente la fede, perché sono profondamente umani, richiedono solo un impiego rigoroso della ragione. Qui salto, anche se lo potrete leggere perché sono cose interessanti. Ecco, Giovanni Paolo II, quando è arrivato, ha portato questo, la sfida al mondo. Lui, che veniva da un mondo che era già avanti rispetto al processo distruttivo, perché veniva dal di là della cortina di ferro, quindi aveva anticipato nella sua esperienza quello che poi sarebbe successo un po' dappertutto, con Giovanni Paolo II la posizione culturale della Chiesa si trova a capovolgere la sua collocazione nella storia. Essa incomincia a comprendersi e quindi a comportarsi come quel soggetto che, anziché sentirsi sempre indietro, è sintomatico che oggi si torna a dire la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni, perché non si è capito nulla di questo, non si è capito nulla del cristianesimo, anche se chi lo dice dovrebbe averlo capito. Invece di sentirsi sempre indietro alla rincorsa della storia, al seguito di un progressismo che non può sempre legittimare e assecondare se non vuole rinunciare alla propria identità, come oggi invece si sta facendo, è invece consapevole di essere proprio e solo lei in anticipo sui tempi. Giovanni Paolo II ha annunciato un cristianesimo, che è quello vero, che era in anticipo sui tempi, di essere chiamata a svolgere un ruolo profetico, profetico vuol dire in anticipo sui tempi, di guida culturale e capace di orientare, primo, il risanamento dell'uomo, quello che teologicamente si chiama la salvezza, risanamento dell'uomo nell'aldilà, radicato nell'aldiquà.
dal di là è la causa che produce gli effetti anche al di qua. Questo su un piano terreno e ultraterreno. Di conseguenza un risanamento della socialità umana, della società, della civitas. Il risanamento del modo di concepire e formulare anche il diritto, la giustizia, le leggi, l'economia, la politica, lo Stato. Ricreare una condizione di vivibilità e di gestibilità. Il risanamento della cultura, della ragione, dell'umana razionalità. Il cardinale Ratzinger nel 96 già diceva: una delle funzioni della fede, cito, non è tra le più irrilevanti, è quella di offrire un risanamento alla ragione come ragione. Altrimenti si rischia di non essere più capaci nemmeno di pensare. Che passaggi ha fatto Giovanni Paolo II per proporre un cristianesimo a tutto tondo, in pienezza, quello di chi incontrava Cristo per la strada e che diceva: mai un uomo ha parlato come quest'uomo, e lo riconosceva nella pienezza di un'umanità investita dalla divinità. La divinità ti rende più umano, non ti castra, come pensavano quelli del complesso di inferiorità 50 anni prima. Possiamo incontrare il primo segnale indicativo di questo capovolgimento di posizione che, a dire il vero, non è stato capito poi dopo e oggi siamo tornati totalmente indietro, alle parole di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, domenica 22 ottobre 78, giorno del suo insediamento. Io c'ero in piazza San Pietro allora, si vedeva il Papa piccolino laggiù, con una voce amplificata, autorevole, potentissima, e ci si sentiva il gusto di essere cristiani solo a sentirlo. Vi faccio sentire la registrazione dal vivo, perché anche il tono della voce è...
Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio, che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui a parole di vita, sì, di vita eterna.
Tutto questo è stato dimenticato, ma allora colse di sorpresa tutti. Poi ci è voluto qualche mese, ci è voluto del tempo, forse anche un anno, per cercare di relativizzare, di addomesticare tutto questo. E si diceva: ma lui è polacco, questa roba non vale per tutti. Cioè, in quel momento lì rimasero tutti col fiato sospeso, nessuno si aspettava un annuncio del genere. Ecco, questi riferimenti alla paura, all'essere incerto, dominato dal dubbio, fino alla disperazione dell'uomo dei nostri tempi, allora si potevano distinto percepire come verità, come veri. Ai nostri giorni si sono mostrate con un'evidenza che allora, nel 78, solo chi le pronunciava sembrava poter comprendere in tutta la loro profondità e carica anticipatrice dei tempi, profetica. Di queste troveremo lo sviluppo in tutto il magistero successivo di Giovanni Paolo II, che è condotto da quella chiave di lettura della storia umana che egli ha concentrato in quelle prime parole e incominciato a esplicitare fino dalla sua prima enciclica Redemptor Hominis, a partire dalla quale egli sembra applicare la carica propulsiva del Vaticano II, quello interpretato sanamente, non le interpretazioni ideologiche che si dà oggi della rottura con la tradizione. Se tu rompi con 2000 anni di storia della Chiesa per dire oggi ne so più io di Cristo e di tutti i padri della Chiesa, tu puoi farlo, ma stai creando un'altra ideologia, stai creando un'altra religione, non sei più cristiano, perché per essere figlio di tuo padre tu non devi negare il tuo rapporto di paternità con lui, altrimenti ti reinventi, sei un'altra cosa. Tutto il progressismo va benissimo, ma per favore non avete diritto di chiamarvi cristiani, avete inventato un'altra cosa. Lo potete fare, ma non c'entra col cristianesimo. D'altra parte, il tradizionalismo, che è solo attaccamento alle forme, anche quello non basta. Devi avere l'anima che c'è dentro, altrimenti le forme ti proteggono, perché ti proteggono. Quanta gente si è salvata nei conventi, nei monasteri, obbedendo materialmente alla regola anche senza capirci più di tanto. È comunque una protezione. Però se te la vuoi godere, la faccenda, vuoi farne un'esperienza esistenzialmente vissuta, un tempo si sarebbe detto spiritualmente vissuta. Parola esistenziale, come la intendiamo noi, e anche come la intendeva Giussani, equivale all'antica parola spirituale, che per noi era diventata astratta. Ecco, e così bisogna stringere per forza. Giovanni Paolo II ha imbastito tutto il suo pontificato su questa sfida al mondo, Cristo che sfiga al mondo, e dice: io vi insegno chi è l'uomo, Cristo insegna come si vive da uomini. E la base di tutto questo sono certamente i comandamenti già rivelati a Mosè, la scoperta della legge naturale. Se non scopri un alfabeto comune a tutta l'umanità, non riuscirai mai a mettere d'accordo nessuno. Il secondo passaggio, Giovanni Paolo II non si è arrestato a una constatazione dei fatti sintomatici, delle crisi, delle contraddizioni. Ha spinto l'analisi fino in fondo in vista dell'individuazione della radice del malessere, dell'individuazione della terapia adeguata. Non limitiamoci a cercare terapie superficiali, legalismo, giustizialismo, capro espiatorio, andiamo alla radice del problema, c'è qualcosa dietro di più grosso, tant'è vero che con legalismo, giustizialismo e via di seguito non riesci a ricostruire niente. Il mondo di oggi è il fallimento più totale di questo non ricostruire niente, e la Chiesa che gli va dietro è destinata a sbriciolarsi. È interessante notare, per inciso, come egli abbia saputo in qualche modo perfino valorizzare anche questo aspetto dell'analisi che il marxismo stesso aveva tentato di fare, però senza cadere nell'errore di fermarsi a livello delle sole strutture della materialità della vita, andando oltre la riduzione materialistica. Il secondo passo compiuto da Giovanni Paolo II è stato quello di non limitarsi a constatare i sintomi, ma arrivare a interrogarsi sulle cause, quelle profonde, alla radice, che sono la radice di questa situazione di crisi di vivibilità del mondo umano. Dice ancora: deve nascere quindi, questo lo prendo dalla Redemptor Hominis, la prima sua grande enciclica, il manifesto di tutto il suo pontificato, bisognerebbe andarsi a rileggere per capire qualcosa di quello che dobbiamo fare. dice, deve nascere un interrogativo: per quale ragione questo potere dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale gli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura, di minaccia, che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea, si manifesta sotto vari aspetti. Oggi potremmo ritradurre qual è la vera causa della invivibilità della nostra società, delle nostre case, quali sono le condizioni per una vivibilità antropologica, umana e sociale. Come si fa a salvare la terra, non in senso ecologista, naturalista di oggi, a salvare la condizione umana? E a meritare l'eternità, perché è tutt'uno. Capite che questa era una faccenda che si rivolgeva a tutti, credenti o non credenti. È un giudizio culturale sul mondo. Ecco, in questo modo ciò che proponeva il Magistero, propone il Vangelo, propone il Magistero, non è una cosa per i devoti, è una proposta per tutti. Ma questa era la missione della Chiesa fin dall'origine. Ecco, questa modalità di esercizio del Magistero, che era nuova perché non se l'aspettava nessuno, non toglie nulla a quella consueta che espone la dottrina cristiana in senso stretto, ma le dà corpo, come dire, la incarna, le dà una visibilità, una tangibilità, una sperimentabilità. Non so se riesco a farmi capire, ma è che il Papa tornò a essere una figura di primo piano mondiale. Giovanni Paolo II è stato la massima autorità mondiale in quel momento lì. Tutti guardavano a lui per riconoscerlo o per combatterlo, ma non si poteva non fare il conto sul fatto che in momenti in cui poi stava esplodendo tutti questi omuncoli, capi di Stato che facevano una vita privata corrotta, che cominciavano a abbassarsi di livello, no? Una pena, l'unico che aveva una statura piena era lui. Ma era lui non solo perché era un santo, perché era una persona, ma perché portava Cristo, impersonava Cristo. Alter Christus, si diceva, no, di San Francesco ai suoi tempi. Non era solo una questione mediatica legata alla sua personalità, era un modo universale di proporre una concezione dell'uomo, della società radicata sul cristianesimo, portatrice di verità universali, valide anche per i non credenti, perché indispensabili per umanizzare la civiltà. Tutti i tentativi di relativizzare questa novità si riveleranno impotenti. Dice ancora, sempre nel Redemptor Hominis, poi mi darò un limite per forza perché non possiamo andare avanti all'infinito. La prima inquietudine riguarda, dice ancora Giovanni Paolo II, la questione essenziale e fondamentale, questo progresso che c'è stato e c'è, è innegabile, il cui autore e fattore è l'uomo, rende la vita umana sulla terra in ogni suo aspetto più umana, la rende più degna dell'uomo, dice lui, non ci può essere dubbio, sotto vari aspetti la rende tale, ma non su tutti allo stesso modo. Se tutto questo viene radicato e fondato su Cristo come criterio fondante e di giudizio delle cose, allora sì. Se diventa la presunzione dell'uomo di tirarsi fuori da solo, finisce nella Torre di Babele, il relativismo di oggi. Potremmo aggiungere, non in tutti gli aspetti, non tutte le dimensioni, questo lo aggiungo io, la vita è divenuta più umana, non sugli aspetti più importanti, per decenni, non ci se ne è accorti, oggi ce ne accorgiamo, almeno per un malessere generale che è economico, politico, ma non solo. Solo che ormai oggi siamo arrivati talmente in là che quasi la gente non è più in grado di accorgersene, è trasportata da un'onda. Terzo passaggio, del lavoro di Giovanni Paolo II, poi mi avvio, come rimediare a tutto questo? Capite che allora il come rimediare, la parola salvezza significa come rimediare, acquista una concretezza materialistica la parola salvezza, oltre che spirituale, e questa è l'incarnazione. Altrimenti la salvezza è una roba spirituale campata per aria. No, siamo nei guai tutti. Come rimediare? Il gradino è quello che in fondo la Chiesa ha adottato anche prima del Concilio, è il richiamo etico. Bisogna darsi delle regole morali. Su questo tasto però tutti tirano indietro, perché nessuno ha voglia di darsi delle regole etiche, tantomeno chi ha maggior potere. Anche perché quando a stabilire le regole è l'arbitrio di chi ha più potere, le cose peggiorano anziché migliorare. Chi è che definisce cos'è bene e cos'è male? Se sono al potere uno di un certo colore, definisce in un certo modo, se è al potere quell'altro, se non c'è un fondamento oggettivo, valido per tutti, si scatena un arbitrio legislativo, giudiziario, che produce maggiore ingiustizia e sofferenza. E questo noi l'abbiamo visto da Tangentopoli in poi, come minimo. Ecco allora il Giovanni Paolo II, dopo la diagnosi, passa alla terapia. Incomincia nel Magistero della Chiesa un nuovo modo di proporre i contenuti tradizionali, raggiungendoli come... In che modo tu proponi a tutti, ai non credenti, i contenuti della fede, o comunque quei contenuti della rivelazione che sono anche raggiungibili con la sola ragione? Come terapia per ricostruire l'uomo e la società. Gli dici, va bene, tu non ci credi, oggi non abbiamo più argomenti filosofici per proportere, perché la filosofia è andata in crisi, allora come faccio a proporti una strada? Te la propongo almeno come ipotesi di lavoro. Per secoli hai buttato via tutto ciò che era legato a una cultura cristiana, sei finito in una società invivibile, allora ti dico, forse hai buttato via il bambino con l'acqua sporca. Certo, c'erano certamente tante cose che ti potevano eliminare. Prendi almeno di nuovo come ipotesi di lavoro che esista una legge naturale, che esista un diritto naturale, che questo sia basato in fondo sui comandamenti. Prendi alcuni principi della cultura, della tradizione cristiana, cattolica, su cui fondare la concezione di te stesso e della società, anche se ancora non hai la fede. Pensate al cristianesimo culturale, che era di moda un po' di anni fa. Io ne ho conosciuti di questi personaggi. Ne ho conosciuto anche uno che, ci scriviamo ancora, e che mi dice, sa, dice, io mi andrei anche a confessare. Quello è arrivato alla fede. Dice solo che tutta questa mediaticità mi vincola, non ha avuto il coraggio di rendere pubblica questa cosa, ma forse ci arriverà. Ci siamo mandati anche gli auguri per Natale ultimamente, e lui mi scrive, carissimo Strumia, no? C'è una persona che ha quasi 80 anni, con una tenerezza, purtroppo non sta vicino, per cui non è così facile... Ma questo è uno che ci è arrivato alla fede, ha una lettura della situazione della Chiesa, almeno come ipotesi di lavoro, perché poi dopo, se la cosa... Io gli dissi a questo qua, una volta ci siamo a cena assieme a Roma, gli dissi, dico, ma scusi, dico, mi permetta di dirle una cosa, ma se il cristianesimo è l'unica risposta culturale, umana, e lui lo dice... anche pubblicamente, e l'ha detto tante volte, se ha questo fascino, ma non è che per caso c'è una ragione, è che Cristo è veramente il figlio di Dio. E lui, con un'onestà intellettuale quasi fanciullesca, di fronte a uno più giovane di lui, mi ha detto, ci penso tutti i giorni. Bisogna pregare tutti i giorni per questa gente qui. una terapia per sanare questo male, malessere, le insufficienze culturali, le contraddizioni, il modo di gestire l'economia, la politica, ma per risanare l'uomo nella sua anima e nel suo corpo. Si tratta di ricostruire una cultura, una concezione dell'uomo, una razionalità su cui basare anche l'organizzazione e tutto il resto. Giovanni Paolo II sembra spiegare al mondo e alla Chiesa che c'è un patrimonio di pensiero e di realizzazioni sviluppatesi nell'alveo della storia cristiana che insieme a contenuti che sono oggetto proprio della fede, c'è anche un patrimonio di altri contenuti che sono alla portata di tutti gli uomini, credenti e non credenti, perché sono di ragione, di natura. Ed è chiaro che una volta che hai risanato la ragione, non puoi non chiederti da dove viene questo risanamento. Il passo ad abbracciare la fede è l'ultimo colpo che ti può dare la grazia, perché è la cosa più ragionevole possibile. Hai capito che ci deve essere una sorgente di tutto questo, e se non è Cristo, chi può essere? A quel punto la fede ce l'hai già addosso. Ecco, la novità nel mostrare al mondo tali contenuti e principi non solo filosofici, nel senso di astratti, inutili, ma indispensabili, irrinunciabili. Senza legge morale naturale, senza comandamenti, non lo tiene in piedi uno Stato, un mondo. Oggi non lo si è capito. Nell'est europeo, sotto il regime, gli intellettuali più sani l'avevano capito. Da noi non ci siamo arrivati ancora, qualcuno, ma è chiaro che se la Chiesa smette di dire queste cose, allora... Mi salto perché, quarto passaggio, poi dopo ci fermeremo, la questione non può limitarsi però a un richiamo etico, perché l'etica, per non essere una collezione di precetti convenzionali e mal motivati, per non ridursi a moralismo, deve fondarsi su una concezione della persona. Io non ti posso semplicemente dire non fare questo o perché è male, o fai questo perché è bene, o se no ti sgrido, ti picchio e ti scomunico. All'inizio quei bambini lo devi fare per forza, perché non sono in grado di intendere le ragioni, si devono fidare dei genitori. Ma un po' alla volta gli devi dare delle ragioni, ecco tutta la crisi anche dei ragazzi, no, quando diventano adolescenti, perché i genitori non sono in grado di dargli delle ragioni in maniera per loro comprensibile, non dico mica che sia facile. Devi arrivare a far capire a chi hai davanti che ti è indispensabile ragionare in un certo modo, concepirti in un certo modo, altrimenti ti fai del male. Seguire gli altri perché lo fanno tutti... Se arrivi a capire che sono fessi gli altri, hai capito tutto. E eviti di andarti a buttare giù dal quarto piano o di buttarti nel fuoco, che vuol dire la droga, che vuol dire tutti gli sballi possibili, immaginabili, solo per sentirsi accettati dagli altri. Certo, di appartenenza ce n'è bisogno, ecco perché c'è bisogno. Pensate tutta l'esplosione dei movimenti quando ci fu, perché c'era bisogno di un'appartenenza, certo, più grande della famiglia. E questo doveva essere la Chiesa, e in parte lo è stata per secoli. Adesso siamo in una crisi profonda, bisognerà che ricominci a esserlo. Ecco, se ci troviamo immersi in una società sempre meno vivibile, qual è la causa di tutto questo? La causa di tutto questo non è forse da imputare al fatto che abbiamo abbandonato alcuni fondamenti culturali, filosofici, come l'esistenza di verità oggettive uguali per tutti, le culture, come alfabeto comune, come del resto lo sono le leggi delle scienze fisiche e naturali, che nessuno contesta. Oggi ci sono rimaste solo le leggi della fisica. Vai a un convegno, c'è l'africano, il brasiliano, il cinese, il giapponese, gente appartenente a tutte le ideologie del mondo. Però di fronte a E uguale a MC quadro tutti sanno cosa vuol dire, scusate la banalità dell'esempio, o di fronte a, se uno si mette a scrivere certe cose, sono in grado di capirle tutti quelli che sono competenti in quel settore. E nessuno si mette a dire io non credo nella legge di gravità e quindi mi butto giù da un grattacielo. come invece si dice io non credo nei comandamenti, nelle leggi morali naturali, per cui trasgredisco, faccio quello che mi pare. Non si è ancora capito che quella è una legge come la gravità, sono leggi dell'uomo, della struttura dell'uomo, messe dal creatore. Se si arriverà a capire questo si comincia a ricostruire qualcosa, altrimenti... Ecco, il suggerimento è quello di riprendere in considerazione alcuni vecchi principi universali che sono stati scartati nel nostro mondo, rimetterli alla prova, almeno come ipotesi di lavoro in campo morale, educativo, giuridico, economico, aziendale. Per chi viene dal movimento ICL ricordo qual era il metodo di Don Giussani, ben prima di tutto questo che aveva capito. La verifica del cristianesimo, si diceva, no? Prendete Tracce di esperienza cristiana, il primo. Prova a vivere cristianamente e vedi se stai meglio o peggio. Fidati di chi te lo dice, che ha già provato. Prova a seguire questa strada, alla prova dei fatti, poi mi dirai com'è andata. E i ragazzi dopo un po' stavano lì e diventavano migliaia, perché avevano toccato con mano, perché era più bella la vita così che non impostare. Poi ognuno ha le sue cadute, ha i suoi guai, però li guardi in faccia le tue cadute, i tuoi guai, e ti puoi riprendere. Ecco allora la confessione, ecco allora tutta una serie di cose che si cominciavano a capire. Ecco quindi la necessità di riprendere il nesso irrinunciabile tra verità e libertà, e qui ci sarebbe tutto un ulteriore discorso e ve lo potete leggere se volete. Ecco, questa è stata la sfida culturale di Giovanni Paolo II, riproporre un Cristo che è risposta alle contraddizioni dell'uomo e che ti fa capire che per vivere la terra devi tenere presente che c'è il cielo, che c'è un fondamento eterno, altrimenti la terra non la spieghi, non la capisci e non la rimetti a posto, per quanto è umanamente possibile, perché c'è tutto il discorso sul peccato originale, ma questo l'ho fatto già in un'altra occasione, non me lo fate ripetere. Benedetto XVI continua tutto questo. Critica il relativismo nella conoscenza, naturalmente lui lo fa con la sua sensibilità. Critica al conseguente relativismo etico-giuridico con la riduzione soggettivistica dell'etica e del diritto sul piano pratico. Benedetto XVI identifica esplicitamente la causa della perdita di vivibilità della nostra società con la negazione di questi due riferimenti universali, in sostanza la verità oggettiva comune per tutti, non che Tizio ha detto la sua verità, come si dice in tutti i telegiornali. La verità o è una o è un'opinione, non è più la verità. Perché in ambito scientifico certe leggi sono riconosciute da tutti come valide fino a che si è visto che alla prova dei fatti funzionano e uno non dice no, beh questa è l'opinione di Newton, questa è l'opinione di Einstein. Sì, se tu provi ad andare sulla Luna o su Marte con l'opinione di Pinco Pallino non ci arrivi. Se non rispetti le leggi dell'elettromagnetismo il frigorifero non lo fai, non funziona. La necessità di ammettere alcune verità oggettive universali, la necessità di ammettere una legge naturale oggettiva universale. Finisco. Questo discorso Benedetto XVI lo fece al Parlamento tedesco, fece una lezione sul fondamento del diritto naturale, che ovviamente è stata completamente ignorata dai signori massoni che sedevano in quelle poltrone. Lui la sfida culturale l'ha lanciata. E una chiesa che costruisca attraverso parrocchie e movimenti delle menti che pensano in questo modo riesce a ricostruire un popolo dentro gli stati. Ma forse non è più il tempo per tutto questo. Benedetto XVI aveva condensato questa proposta, questa sfida, con la formuletta provare a vivere come se Dio esistesse. Dice, per tanto tempo si è cercato di vivere, si è voluto vivere come se Dio non esistesse, i risultati ce li avete dati agli occhi. Allora, proviamo l'altra faccia della medaglia, a vivere come se Dio esistesse, con tutto quello che comporta, che ho detto adesso. Come ipotesi di lavoro, non ci credi ancora? Prova, se funziona e ti convince, arriverai a crederci. E poi tutto il resto. Questo è il modo di fare la missione in maniera credibile oggi. E non con il tradizionalismo di chi ripete frasi antiche. Può andare bene anche quello, però può non bastare. Magari ha un fascino, come ha il fascino la messa in rito antico, per l'amor di Dio, rispettabilissima, meravigliosa, perfetta. Se funziona, prendiamola, ma c'è anche altro da fare. Quale sarà il futuro? E finisco veramente, abbiate pazienza, ma le prime volte c'è tutto da dire, poi dopo... Qual è il metodo con cui adesso ricostruire? Ovviamente nella maniera meno istituzionale possibile, perché oggi appena ti istituzionalizzi ti fanno fuori. Guardate i francescani dell'Immacolata, pensiamo agli ordini religiosi. Beh, chi legge i blog queste cose le sa. Guardate la famiglia Cristi, io li ho seguiti per un anno quando erano qui a Ferrara, li hanno cacciati via, andati in pensione il vescovo nuovo, li ha cacciati via. Ma tanti altri monasteri di clausura dove le monache chiedono la dispensa dei voti per non essere più sotto la prigione istituzionale e poter vivere liberamente da monache in un appartamento, in un posto, in un luogo affittato da loro, come se fossero delle laiche qualunque. Predicando gli esercizi a Giovanni Paolo II, Joseph Ratzinger, con una sensibilità profetica che forse fa capire anche il perché delle sue dimissioni di qualche anno fa, perché la lotta è contro Satana e quindi e c'è una profezia apocalittica che si deve compiere, perché il Signore permette che succeda tutto questo perché si faccia pulizia, come il diluvio ai tempi di Noè e come il giudizio degli ultimi tempi, che in qualche modo è già in parte in atto. E diceva lui, allora la cristianità non ci sarà più una chiesa rispettata, riconosciuta in maniera, a meno che non si venda e si falsifichi, questo lo aggiungo io adesso ed è quello che succede oggi, ma quella vera, quella autentica. Dice lui, cito, l'abbiamo sentito in diverse occasioni, è stato ripubblicato anche adesso, ma era in un libro che raccoglie gli esercizi, io ce l'ho a casa, sono avuto il tempo di... Però il testo, che sia significativo, che dice anche quello che forse umilmente stiamo tentando di fare anche adesso, ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell'esperienza, e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Sarà una chiesa più spirituale, cioè più esistenzialmente vissuta, per dirlo in termini nostri, che non si arrogherà un mandato politico filtrando ora, flirtando ora con la sinistra, ora con la destra, oggi sicuramente con la sinistra. Essa farà questo con fatica. Questa è la fotografia, questa è roba detta nell'83, quando nessuno si aspettava che ci saremmo ridotti così. È la fotografia anche di questa tavolata e di tante altre. So che alcuni di voi hanno partecipato anni fa agli incontri organizzati da Don Nicola Bux in varie parti d'Italia, adesso ci sarà anche quest'anno, anche se lì ormai sono in 120, non sanno più dove metterli e non riescono più a prendere gente nuova, ma ecco, allora lavoriamo a piccoli gruppi. rieduchiamoci a sapere cos'è il cristianesimo e seguiamo questi canali qui. Sembra di essere sotto la cortina di ferro. Quando io andai in Ungheria, mi ricordo nell'82, con alcuni amici, e sapevamo dove andare perché il nostro maestro, Don Francesco Ricci, per anni aveva fatto questo lavoro di andare clandestinamente. Quando andava a casa di Stanislaw Grigel in Polonia, l'amico del Papa Giovanni Paolo II, c'erano i bambini piccoli, adesso sono grandi ovviamente, tantissimi anni fa, arrivava con la carne, con le bistecche, e gli portava, i bambini lo ricordavano come quello delle bistecche, e questo andava a parlare con i genitori di questioni. Quando è arrivato Giovanni Paolo II, è stato eletto, che nessuno se l'aspettava, nessuno sapeva chi era, dovette fare lui la biografia per il TG1, perché era l'unico, Wojtyła gliela chiese, era l'unico che sapeva chi era. Questo è stato il mio maestro, forse per questo che dico le cose che vi dico stamattina, se no non è merito mio. Ecco, scusate, ma io ho durato una roba interminabile, non...